Il danno tanatologico è un danno da morte, cioè quando il soggetto, per esempio in un sinistro stradale, subisce delle lesioni così gravi che lo portano a morte. Si chiama danno tanatologico, danno da morte. Ecco, anche questo è un danno che è stato considerato in una pronuncia della Cassazione successiva al 2008 come ontologicamente autonomo, quindi come un danno non assimilabile alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma a sé stante. Si tratta di un'affermazione che poi è stata contraddetta dalle sezioni unite, per cui, come dicevo prima, è molto complessa la trattazione del risarcimento del danno e il percorso giurisprudenziale è tortuoso, non è lineare, cioè si fa un passo, poi si torna indietro. Però quello che a noi interessa è la proiezione processuale di queste affermazioni e la proiezione processuale può, a mio avviso, essere razionalizzata come ho cercato di illustrarvi sino ad ora, cioè vedere quei danni, lo ripeto, che sono considerati categorie autonome e i danni che sono considerate categorie autonome, oppure trovate detto ontologicamente autonome, significa che il fatto costitutivo può consistere nell'allegazione, cioè nel racconto del fatto della lesione che è stata provocata e rimandare, come dire, il dettaglio a un momento processualmente successivo, per esempio quello della deduzione delle prove. Sottolineo nuovamente che questa è una teoria, è una ipotesi di lettura delle conseguenze processuali di questa elaborazione giurisprudenziale in materia di danno, ma che a oggi non è, come dire, compiutamente emersa, non è compiutamente realizzata. Quindi questo che cosa significa sul piano pratico? Significherà che l'attore, per evitare di indurre in decadenze, cercherà di allegare nell'atto di citazione la maggior quantità di elementi fattuali che può, questo per diligenza. Però un conto è fare, come dire, svolgere una determinata attività per paura, quindi per prudenza, e un conto è farla perché dalla normativa in vigore quello è un adempimento necessario. Quindi al momento l'atto di citazione contiene dei racconti molto dettagliati, o comunque è bene farlo per una questione di prudenza, però probabilmente, e questo lo vedremo nell'evoluzione che questa materia ha, probabilmente non è necessario ed è possibile, come dire, allegare il fatto costitutivo nell'atto introduttivo e diluire gli altri fatti negli atti successivi, cioè in quella che Pratopesani chiama l'appendice documentale dell'articolo 183, cioè le tre memorie del 183 sesto comma. Fatto costitutivo, quindi si intende il fatto lesivo e la narrazione di quella che è la lesione che integra il danno non patrimoniale. Quindi nell'esempio che ho fatto, la malattia che è in corsa, cioè se si tratta di sinistro stradale, la frattura, se si tratta di lesione medica, per esempio un allungamento della malattia per ritardata diagnosi, se si tratta di un intervento chirurgico, la conseguenza che questo ha determinato in termini di trattamenti medicamentosi o di ulteriori interventi chirurgici. E poi sarà sufficiente dire che quello stesso evento ha determinato un'alterazione nelle abitudini di quella persona e poi poter precisare in che cosa questa alterazione delle abitudini consiste anche nei mezzi di prova. Per esempio, nella capitolazione delle domande testimoniali, come ho già detto nel modulo precedente. Questo aspetto, diciamo, questa ipotesi ricostruttiva delle conseguenze processuali delle sentenze di San Martino in materia di risarcimento del danno, ripropone nell'ottica processuale un problema ampissimo, che è quello che concerne appunto quanto fatto sia necessario per il corretto grado di specificazione della domanda in giudizio e quanto fatto possa invece eventualmente entrare nel procedimento in una fase successiva rispetto a quella iniziale. Questo aspetto, cioè quanto fatto della domanda, si innesta in una vastissima trattazione che va sotto diversi titoli. Ha toccato la nozione di fatto giuridico, del quale appunto vi ho parlato nelle lezioni precedenti, di fattispecie, di causa petendi, di domanda, di onere. E nella varietà però dei distinguo e della complessità delle dottrine che si sono sviluppate su questo tema, c'è stato un certo assestamento, accolto anche dalla giurisprudenza sulla distinzione tra diritti eterodeterminati e autodeterminati. Immagino che di questa distinzione abbiate sentito parlare, quando avete fatto procedura civile. Che cosa significa per diritti autodeterminati e eterodeterminati? I diritti autodeterminati sono considerati quei diritti che possono sussistere una sola volta con lo stesso contenuto tra le stesse parti, mentre i diritti eterodeterminati sono quei diritti che possono sussistere più volte con lo stesso contenuto tra le stesse parti. Esempio di diritto autodeterminato sono i diritti reali, tutti quanti i diritti reali, perché sono unici. Se io sono proprietario dell'immobile di Via delle Pandette numero 35, non c'è un altro immobile di Via delle Pandette numero 35, quindi è sufficiente che io individui il bene su cui cade questo mio diritto. Io vi ho fatto chiaramente l'esempio della proprietà per aver individuato la situazione sostanziale e quindi essere a posto sul piano processuale, sul profilo delle allegazioni. Diritti eterodeterminati sono invece quelli che possono sussistere più volte con lo stesso contenuto tra le stesse parti, ragione per cui qui non sarebbe più sufficiente, in base a questa ripartizione, indicare il diritto, perché dov'è, potendo questo diritto ricorrere più volte con lo stesso contenuto tra le stesse parti, indicare il diritto non mi sarebbe sufficiente per identificarlo. E quindi qui sarebbe invece necessario che io indicassi lo specifico fatto che mi costituisce quel determinato diritto. Facciamo un esempio. Se io sono un venditore, posso aver stipulato con il mio cliente più contratti di consegna di una determinata merce della stessa quantità. Quindi, se una di queste partite fosse per esempio viziata, per individuare qual è il contratto rispetto al quale c'è stato un adempimento, sarebbe necessario che fosse indicato il contratto numero tot del giorno X, per esempio. Quindi sarebbe necessaria questa indicazione per individuare il diritto azionato in giudizio, perché normalmente questa distinzione fra diritti autodeterminati e eterodeterminati segue nelle grandi linee, e questo lo sottolineo, segue nelle grandi linee la distinzione fra diritti reali e diritti di obbligazione. Per Poi in realtà ci sono casi in cui invece queste due categorie si sovrappongono, ma non voglio io affrontarli in questa sede. Diciamo, questa distinzione, questa ripartizione è stata accolta anche dalla giurisprudenza e per molto tempo ha espresso la sua utilità anche per individuare, per esempio, le modifiche della domanda consentite nel corso del procedimento, o cioè se si trattasse quindi di semplice emendatio, come si dice, della domanda, o se si trattasse di vere e proprie domande nuove, a seconda appunto della tipologia dei diritti in considerazione e a seconda quindi dei fatti che erano stati utilizzati per individuare quella posizione sostanziale. Faccio un esempio. Il famoso esempio della usucapione: se io affermo di essere proprietaria dell'immobile di Via delle Pandette numero 35, è sufficiente che io indichi il bene su cui cade il mio diritto di proprietà e non è necessario che io indichi il titolo in base al quale sono divenuta proprietaria. Cioè, non è necessario che io dica sono divenuta proprietaria per successione, sono divenuta proprietaria quindi mortis causa, oppure per atto tra vivi perché ho acquistato quel bene da una persona che era il proprietario precedente, oppure se io sono diventata proprietaria di quel bene a titolo originario perché l'ho usucapito. Questo significa che se io deduco in giudizio di essere proprietaria di quel bene, in un primo momento allego nel processo, quindi narro di essere diventata proprietaria mortis causa perché l'ho ricevuto in eredità da mio padre, nel momento in cui per esigenze difensive, per l'evoluzione del giudizio, io dovessi dire che in realtà io ero già proprietaria per aver usucapito quel bene, perché avevo esercitato su quel bene un possesso protratto per un certo periodo di anni. Il mutamento del titolo, quindi da acquisto della proprietà mortis causa a acquisto della proprietà a titolo originario, non mi avrebbe determinato un mutamento della domanda, perché in base a questa teoria, quindi, il diritto di proprietà è un diritto autodeterminato e non mi si individua attraverso l'indicazione del titolo, ma si individua attraverso la mera indicazione del bene su cui cade. Ora, come dicevo, si tratta di una distinzione che è stata utilizzata anche dalla giurisprudenza per aspetti importanti, quindi stabilire quando la parte può fare una modifica ammessa della domanda o quando invece si tratta di domanda nuova, o ancora, per esempio, per individuare i cosiddetti nova in appello, cioè quegli aspetti di novità della domanda che non si possono dedurre nell'atto di appello, perché sapete che in appello le novità sono estremamente ristrette. Seppure quindi questa distinzione ha avuto un certo successo nella dottrina e nella giurisprudenza, però non è mancato chi in realtà ha sottolineato che si tratta di una dottrina che ha spostato il problema ma non l'ha risolto, cioè il problema di quanto fatto vada individuato. Uno di questi autori, autorevolissimi, è Satta, perché Satta rilevava, per esempio, a questo proposito, nella voce domanda giudiziale della Enciclopedia del Diritto, che nel trattamento del fatto in funzione processuale in realtà si era verificata una modificazione prospettica, perché si era passati dallo studio del fatto in sé, quindi quello un po' l'esame un po' che vi ho proposto io nelle lezioni precedenti, a una teoria del fatto funzionale all'individuazione del diritto fatto valere. E sarebbe stato questo spostamento dell'attenzione appunto al diritto azionato ad aver determinato l'affermazione di questa distinzione tra diritti eterodeterminati e autodeterminati, che però, secondo Satta, non avrebbe appunto risolto il problema, ma l'avrebbe soltanto spostato, perché anche in questa distinzione, quindi anche nei diritti eterodeterminati e autodeterminati, il fatto continua a giocare un ruolo fondamentale nell'individuazione del diritto, in particolare appunto nei diritti eterodeterminati. Quindi, secondo Satta, questo avrebbe riqualificato il problema dell'individuazione della domanda, ma non lo avrebbe risolto. Vi saluto, alla prossima lezione alla radio. Arrivederci.